Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora, 87.9, torniamo in voce. E torniamo in voce per iniziare questa mattina di rassegna stampa. Le notizie di questa mattina che caldeggiano sulle prime pagine, diciamo che sono principalmente legate al dibattito negli Stati Uniti d'America, alle elezioni. C'è stato il duello televisivo, non questa notte ma quella precedente, ieri notte. I quotidiani, almeno questo sembra quello che emerge, dicono che insomma sia andata meglio Kamala Harris in questo dibattito, quindi i cosiddetti progressisti sono entusiasti. E questa è una delle principali notizie che c'è fra le prime pagine di questa mattina, ma non solo. Si parla anche della nuova manovra economica, si parla di Europa, di Ursula von der Leyen, che è proiettata verso la nomina del viceministro, cioè di Fitto come viceministro. E principalmente, diciamo, queste sono un po' le notizie che ritornano diciamo in maniera omogenea su tutti i giornali. Poi ce ne sono poi ogni giornale insomma un po' si differenzia. Io partirei allora dal Corriere della Sera, che il titolo alto è Sfida TV, Harris meglio di Trump, la democratica incalza l'ex presidente che scivola su aborto e gatti. E Taylor Swift, voto per lei. Secondo i sondaggi, Kamala Harris ha vinto il duello televisivo. E questo è quello che dice il Corriere della Sera. Subito sotto questo primo titolo ci sono due riquadri che guardano invece alla politica interna, appunto uno alla manovra economica, l'altro invece al centro-sinistra. Meno tasse per le famiglie che hanno figli, un tetto alle detrazioni fiscali differenziato in base al reddito e al numero dei figli a carico. Tra gli obiettivi del ministro Giorgetti, rafforzare gli incentivi alla natalità, risparmiare sulle attuali 625 agevolazioni fiscali e controllo ferreo della spesa. Accanto, l'europeismo è il bene dell'Italia, Fitto lo dimostri, è il virgolettato e parla Zingaretti. Fitto si impegna sulla strada dell'europeismo perché è il bene dell'Italia, così Nicola Zingaretti, capo delegazione del PD a Strasburgo. Mi auguro che prevalga una sua convinzione europeista e che sappia prendere le distanze da un estremismo pericoloso per l'Italia. E poi la fotonotizia invece è dedicata a Ornella Vanoni, i miei 90 anni, voglio decidere io quando andarmene. E sulla spalla sinistra invece ci sono due editoriali oggi del Corriere della Sera, dedicati entrambi in realtà al dibattito americano. La scalata di Kamala, esaurita una luna di miele iniziata a fine luglio col passo indietro di Biden, che ha trasformato Kamala Harris, figura fin lì opaca, nella grande speranza del fronte progressista. Il dibattito di Filadelfia doveva segnare il ritorno al centro del ring di Donald Trump, un leader costretto per la prima volta da quando fa politica a vivere una quaresima di semi-oscurità. Non è andata così, e già questo basta decretare la vittoria significativa ma non definitiva della vicepresidente. E sotto c'è ancora un altro editoriale che poi prosegue a pagina 7, questo che ho appena letto invece proseguiva a pagina 28. I rimedi di Donald, di Federico Rampini. E adesso cosa deve fare Trump per rimediare a un duello televisivo che secondo gli osservatori, repubblicani inclusi, lo ha visto perdente? Che cosa può fare Kamala Harris per consolidare il vantaggio, ammesso che si dimostri sostanziale e durevole nei sondaggi post dibattito? La stessa serata nello studio ABC di Filadelfia ha anticipato alcune risposte e suggerito le strategie per gli ultimi 53 giorni. Trump ha avuto 10-15 minuti efficaci all'inizio del duello TV, si parlava di economia e immigrazione. Sì, diciamo che i temi che sono stati trattati durante questo dibattito sono sicuramente quello dell'immigrazione, sono quello dell'economia, e Trump si è aggrappato parecchio, ha rilanciato, diciamo, la sua vecchia presidenza, insomma, come un momento particolarmente buono per l'economia statunitense. Si è parlato di aborto e, insomma, anche di altri temi, però mi sa che questi erano abbastanza i principali. E quindi la fotonotizia l'abbiamo vista, il titolo principale pure. Sulla spalla destra invece le ultime notizie che ci sono su questo Corriere della Sera, e si guarda sempre alla politica interna, principalmente in realtà al campo del centrodestra, e si parla delle regionali in Liguria. In Liguria c'è Bucci, sono malato ma me la sento, regione in Liguria sarà Marco Bucci il candidato del centrodestra, la spinta decisiva da una telefonata di Meloni. E sotto invece si continua a parlare del caso Boccia, scontro sull'intervista saltata, perché è saltata l'intervista con la Berlinguer. E vabbè, sì, ce ne faremo una ragione, no? Ce ne faremo una ragione. Questo era il Corriere della Sera. Sulla Repubblica, la Repubblica inverte un po' i primi titoli rispetto al Corriere della Sera, quindi parte dalla manovra: i conti non tornano, meno tasse a chi ha figli, ma Giorgetti deve trovare 10 miliardi, slitta il piano di bilancio, irritazione della commissione UE per ottenere il sì dei socialisti, Ursula von der Leyen verso la nomina di Fitto come vicepresidente non esecutivo. Ancora sotto un commento: blitz tedesco di Unicredit sale al 9% in Commerzbank, gelo di Berlino. Questa è la parte alta. Diciamo che il commento di Walter Galbiati, Orsel sulle orme di Draghi, a pagina 27. Invece la fotonotizia qui è dedicata al duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump. Harris batte Trump, speranza contro rabbia, è stato un buon dibattito, migliore delle aspettative della vigilia, che prevedevano uno scontro aspro e brutale nei toni, insipido nella sostanza, e Kamala Harris lo ha vinto ai punti, ma lo ha vinto per opinione unanime dei commentatori. Lui ha vinto perché si era preparata molto bene e ha saputo mettere a segno i colpi provati e riprovati in allenamento. Questo è quanto per la Repubblica. Sulla spalla destra ancora Boccia tira in ballo Arianna Meloni per la consulenza al Ministero, e sotto l'inchiesta alla classe dirigente che non c'è, un articolo di Stefano Cappellini. Arriva sempre il momento in cui Giorgia Meloni si impantana nella domanda: e ora chi ci metto? Dove lo trovo il ministro che manca, l'amministratore delegato che serve, il candidato che non sfigura? Fratelli d'Italia ha un grosso problema di classe dirigente, non che sia uno scoop, la questione fu chiara ai più con largo anticipo sulla conquista del governo, quando, sul suggerimento della sorella Arianna, Meloni presentò a sindaco di Roma un improbabile candidato, il meraviglioso Enrico Michetti, avvocato e speaker radiofonico. Volevi commentare?
No, ti guardavo e basta.
Io andrei a concludere leggendo anche la prima pagina della Stampa, così abbiamo visto un po' i tre quotidiani principali nazionali. Lo schema è, diciamo, sempre lo stesso, anche delle altre prime pagine che abbiamo visto: meno tasse per chi ha figli, il piano di Giorgetti ma è caccia ai fondi, slitta la manovra, imprese, costruttori e artigiani, le richieste al MEF, l'ultima idea del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti di aumentare le spese da portare in detrazione è un aiuto per le famiglie che hanno già figli, anzi che ne hanno almeno due, perché ai genitori e hanno solo un figlio, viene implicitamente detto: se ne fai un altro, lo Stato ti aiuta. E su questo tema, diciamo che sono dedicate le prime quattro pagine. E prima di andare a leggerci tutti i vari box di questa prima pagina della stampa, andiamo al centro e andiamo a vedere la fotonotizia che è dedicata a Donald Trump e Kamala Harris. Harris domina Trump, il confronto TV, due visioni opposte dell'America, le gaffe di Donald, gli immigrati mangiano gatti. E sotto, appunto, Kamala è davvero in partita, un articolo di Bill Hammett, e sotto Bush ma ora sia più concreta, e di Simona Siri. Se partiamo invece dalla sinistra, c'è il commento di Chiara Saraceno: ma non basta il fisco per favorire le nascite, e le politiche a sostegno della natalità costituiscono un insieme complesso che nelle società democratiche occidentali investono molte sfere: il lavoro e il reddito da lavoro, la disponibilità di servizi per l'infanzia. Subito sotto ancora, cioè, si parla invece qui di banche, di Unione Europea, ancora Unicredit in Germania, una scossa per l'Unione Europea. È un articolo di Mario De Aglio, e ancora ieri mattina le prospettive dell'economia europea sembravano a dir poco di color grigio scuro. La Germania era tornata a essere il malato d'Europa con l'invio ai sindacati da parte di Volkswagen di una lettera di disdetta dell'accordo che garantiva salvaguardia dei posti di lavoro e dell'operatività delle fabbriche tedesche del gruppo fino al 2029. A questa situazione, non certo lusinghiera, doveva aggiungere la virgolettato cortese indifferenza con cui, prima di questa notizia, il nuovo Parlamento europeo si apprestava ad esaminare il rapporto Draghi. E prosegue a pagina 22. Poi, riguardo la compagnia di San Paolo, Gilli, due punti sulle fondazioni, tassazione da rivedere. E ancora altri due box, uno sulle nomine di von der Leyen, soffitto non arretro, forte del sostegno granitico del Partito Popolare Europeo e dei numeri nelle commissioni parlamentari, von der Leyen non sembra disposta a fare passi indietro sulla vicepresidenza esecutiva a Raffaele Fitto. Dovrà rivedere l'assegnazione dei portafogli. E ancora, quando Arianna avvisò San Giuliano su Boccia, insomma, si torna su questo caso, ma io andrei anche oltre. Si parla di scuola e di... vabbè, andiamo a vedere, mancano gli ultimi tre riquadri. Uno, Cacciari, è un articolo di Cacciari, c'è anche il virgolettato: caro Giuli, lasci stare l'egemonia, non c'è cultura senza scuola e formazione. Caro ministro, mi auguro che il suo ministero possa segnare un punto di svolta nel dibattito intorno alle politiche culturali così accese in Italia dopo la formazione del governo Meloni. E sotto si parla di scuola, appunto: classi senza sostegno, 110.000 prof precari, i supplenti, le cattedre assegnate e quelle che restano nel limbo, almeno fino a quando non vi è un quadro definitivo dei bisogni di tutti gli studenti disabili. Sì, perché è vero che il dossier sostegno tra precariato, turnover e specializzazioni, poche rispetto al fabbisogno, ad ogni vigilia di anno scolastico resta quello più spinoso, ma è anche vero che ci sono alcune variabili che, almeno su una quota parte delle cattedre vacanti, sono determinanti. Ci vuoi commentare?
No, ti ringrazio che mi dai la parola sul precariato. Guarda, è una bella cosa da sentire alle 8:30 di mattina, grazie.
E in conclusione, un ultimo articolo di Matteo Lancini. Se il figlio è depresso non è colpa dei social. Purtroppo la drammatica visione di molti adulti è che i bambini e gli adolescenti eterni sono stati troppo amati. pagina 23. Con questo io ti lascerei la parola, e su quali pagine ci porti?
Allora, io qui davanti a me ho tre giornali, Avvenire, Manifesto e Messaggero, che più o meno, diciamo, che i temi che trattano sono quelli che ci hai descritto te prima, diciamo che sostanzialmente si parla molto di politica estera e quindi dell'analisi e dei commenti riguardo al dibattito che c'è stato la notte, non questa di oggi, ma la notte precedente, tra Donald Trump e Kamala Harris. E poi, diciamo, questo sostanzialmente è il grosso della politica estera che viene trattata almeno nelle prime pagine dei giornali che ho qui davanti, ma che anche tu hai davanti. E poi, diciamo, per quanto riguarda la politica interna, si parla sostanzialmente delle dichiarazioni di Giorgetti e quindi della manovra economica e altri piccoli temi che sono stati, cioè piccoli temi trattati in maniera molto risicata, come per esempio nel Messaggero l'inizio della discussione sul disegno di legge 1660, quindi il cosiddetto nuovo disegno di legge sicurezza, che ieri è iniziata alla Camera e che quindi trova uno spazio anche questo in prima pagina. Però andiamo un po' più nel dettaglio. Nel dettaglio comincerei dal Manifesto, che come fotonotizia utilizza sempre un po' quello classico stile del Manifesto, quindi questi giochi di parole, non dire gatto, con un'immagine di Trump e Harris durante il dibattito. Dibatto USA, l'ex presidente cade in tutte le trappole della candidata Dem, ma non basta per vincere. I felini e Taylor Swift raggiungono la ribalta della politica americana grazie all'endorsement della popstar e alle teorie complottiste sui migranti haitiani. Che, diciamo, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di questa situazione, di questa dichiarazione riguardo ai felini, ai migranti haitiani? Parliamo di dichiarazioni molto gravi, che già ieri le voci della rassegna stampa ne hanno un pochettino accennato, e che qui prende spazio a pagina 3 del Manifesto. E perché dice, leggo un estratto dell'articolo a pagina 3 del Manifesto: a portare in primo piano i felini domestici ci aveva pensato prima l'improvvida dichiarazione di Vance, poi la fake news sui migranti haitiani che cacciano e mangiano gli animali domestici degli abitanti di Springfield, Ohio. Variante della menzogna intercontinentale contro gli stranieri risalenti almeno ai tempi dei gatti cucinati al posto del pollo alle mandorle nei ristoranti cinesi, e ripresa a intervalli regolari anche in Italia per gettare il panico sui centri d'accoglienza. Si mangiano i cani, i gatti, ha dichiarato Donald Trump sul palco di Filadelfia, mentre Harris gli rideva in faccia. Quindi, diciamo, questo è un pochettino il tenore delle dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti e nuovo candidato Donald Trump. Poi, diciamo, il Manifesto in prima pagina sostanzialmente il taglio che gli dà è principalmente riguardante temi di politica estera, per cui sulla spalla di sinistra ci sono delle analisi riguardo sempre al dibattito statunitense, quindi Trump inciampa nelle trappole Dem, quindi sempre un pochettino avallando quella che è stato fino adesso il bilancio di questo primo incontro televisivo, per cui che ha visto stravincere, quantomeno così viene descritto, Kamala Harris, e che ha fatto sì addirittura che si pensi che Donald Trump non voglia affrontarne un altro da qui al 5 novembre, data delle elezioni e della maratona di Mentana che seguirà, immagino. Io penso che lui penso dal 31 ottobre, ma
sì, guarda, non sai che appassionato che sono.
Esatto. E poi, vabbè, diciamo, gli altri temi che si stanno sul Manifesto oggi di politica estera è un titolo: scontro in Germania, panico in Europa, ma di che cosa parla? Migranti, Scholz attacca la CDU, Bruxelles chiede spiegazioni sulla chiusura dei confini. E adesso in Germania lo scontro non potrebbe essere più duro. Come annunciato dalla ministra dell'interno Nancy Fraser, lunedì prossimo il paese chiuderà le sue frontiere per 6 mesi, prima mossa del giro di vite pensato dall'esecutivo semaforo per fermare gli arrivi dei migranti. Le speranze del cancelliere Scholz di creare sulle nuove misure un'alleanza con la CDU-CSU che fermi l'ascesa dell'estrema destra dell'ADF è naufragata però miseramente. I cristiani democratici non intendono mettere la faccia su provvedimenti ritenuti ancora insufficienti. Il leader dell'opposizione Friedrich Merz ha accusato il governo di essere incapace di agire e senza guida, e Scholz a sua volta ha accusato la CDU-CSU di parlare e non fare nulla. Ma le nuove misure preoccupano molto l'UE, perché altri paesi potrebbero imitare la Germania. Domani a Bruxelles si riunirà il comitato Schengen, che chiederà conto a Berlino delle scelte fatte. Articolo che poi appunto prosegue a pagina 9, e magari successivamente durante la lettura delle pagine interne vi daremo conto di quanto dice. Poi, diciamo, in taglio basso il manifesto continua sempre a parlare, per fortuna mi verrebbe di dire, di politica estera. In questo caso è un articolo di Chiara Cruciati che continua a pagina 10 e che titola "Raid su un'altra scuola, uccisi 18 palestinesi, Gaza senza tregua", e sicuramente questo sarà un altro di quegli articoli che troverà spazio successivamente nella lettura delle pagine interne, per poi concludere sulla prima pagina del manifesto con due temi di politica interna, sempre che si ritrovano sulla parte bassa della prima pagina. Il TAR boccia il governo sulla cannabis light, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso dei produttori sospendendo il decreto Schillaci, la vendita dell'olio di cannabidiolo, difficilissimo, che il ministro della salute aveva inserito tra le sostanze proibite, potrà continuare, salvi per ora 3.000 aziende e 12.000 posti di lavoro. E poi l'altro riquadro sulla parte bassa della prima pagina del manifesto è primi rimpatri express da Porto Empedocle, un altro tema che sicuramente cercheremo di approfondire. Due cittadini tunisini riportati a casa a tempo record con le procedure accelerate di frontiera. Erano stati detenuti nel centro di Porto Empedocle. Il Viminale esulta e avvisa il Tribunale di Palermo. I numeri aumenteranno, dicono. Pronta a rientrare in funzione anche l'analoga struttura di Modica Pozzallo. Quindi, diciamo, questo è un pochettino un quadro generale sulla prima pagina del manifesto. Continuerei con quella del Messaggero, che rispetto al manifesto, diciamo, possiamo dire che inverte un pochettino la centralità dei temi, mentre il manifesto è molto incentrato su i temi di politica estera, il Messaggero è principalmente incentrato sui temi di politica interna, più precisamente con le dichiarazioni di Giorgetti riguardo alla manovra economica. Meno tasse a chi fa più figli, spinta alla natalità, il piano di Giorgetti in manovra, detrazioni per le famiglie numerose. Poi magari approfondiremo questo tema, perché ovviamente è una delle classiche domande che seguono questi tipi di dichiarazioni è anche dove poi verranno trovati questi soldi che vengono tanto millantati. E poi decreto, mettono insieme il Messaggero questi due temi: decreto sicurezza, stretta sulle occupazioni, sgombero immediato degli immobili, pene più severe, perché appunto, come dicevamo in precedenza, ieri è incominciata la discussione parlamentare sul DDL 1660, quindi il nuovo cosiddetto disegno di legge sicurezza, che abbiamo già approfondito in diversi redazionali durante le scorse settimane e che ovviamente continueremo a fare. E ieri la discussione ha riguardato la stretta appunto sulle occupazioni e diciamo, ovviamente non c'è stato nessun tipo di vera opposizione parlamentare a quelle che sono state poi le proposte portate dal disegno di legge. In alto il Messaggero riporta appunto: Harris vince in TV, Trump basta con i duelli, quindi sempre un po' su quella linea e sempre sul dibattito statunitense. E poi, ecco, diciamo, questo è una cosa che io ho particolarmente a cuore, la fotonotizia del Messaggero, perché so che per chi ci ascolta, metto subito le mani avanti, che a questa persona, diciamo, si possono dire tante cose al di fuori di quel rettangolo verde, però dentro quel rettangolo verde ha un non so che, almeno per chi parla di santifico. pubblico, e quindi infatti non capisco perché questa pagina non ci sta sull'Avvenire. E c'è una diciamo intervista a il capitano, l'ex capitano: il mercato un miscuglio avrebbe speso un altro modo, vabbè, insomma il titolo è "Deluso dalla Roma, Totti, De Rossi può fare la fine di Mourinho". Diciamo che noi questa intervista non la leggeremo perché non abbiamo voglia che il Messaggero giochi con i nostri sentimenti, e ti direi che dalla prima pagina del Messaggero un po' i temi sono questi qua.
Va bene, allora passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che invece vede come fotonotizia un montaggio Photoshop degno di nota, con tanti San Giuliano uno accanto all'altro, accanto anche a diversi Lollo Brigida. E il titolo che accompagna questa fotonotizia è "Gli amichetti della destra, ministero per ministero". E tutti i consulenti, l'assaggiatrice d'olio fa l'esperta di esteri, il consigliere di danza è un odontotecnico, poi politici trombati e ragazze senza titoli. Articolo di Cannavò e Proietti, ne parlano a pagina 4 e 5. Chiaramente questi temi sono particolarmente affrontati dal Fatto Quotidiano, che ci si sofferma lungamente. Però io andrei oltre e vi riporto anche gli altri titoli che un po' ritornano sul tema. Nella parte alta, "Pizzini di boccia ad Arianna, Palazzo Chigi, Torchia San Giuliano". E sulla spalla sinistra, "Fazzolari recluta tutti per celebrare il biennio Meloni". Si parla invece di una questione, cioè della guerra all'est dell'Europa, di cui se ne parla, di cui ancora non abbiamo letto, se non sbaglio. E Kursk, l'avanzata russa, gli ucraini chiusi in trappola. E diciamo che dopo appunto il momento dell'offensiva ucraina, adesso appunto ci sono degli attacchi russi verso l'Ucraina, e ci sono stati appunto dei passaggi comunque negli ultimi giorni anche particolarmente rilevanti. No, lo dico perché un po' mi stupiva che non se ne parlasse negli altri giornali. Ancora sotto, in Liguria dopo Toti, "Bucci ora cambia idea e si candida dietro Scajola", questo l'abbiamo visto anche sul Corriere. E in basso qui ne viene data appunto non tanta importanza, pagina che poi riprende a pagina 10, "Le balle di Trump contro signora Vaghezza Harris". Signora Vaghezza virgolettato. Questo è tutto per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Possiamo vedere velocemente il Domani, direi anche velocemente, perché comunque, come vedete, poi oggi si ripetono parecchio comunque le prime notizie. Harris stravince il duello televisivo, "La rabbia di Trump, due punti virgolettato, era truccato". Ne parlano a pagina 2 e 3. "Il trionfo di Harris nella sfida rilancia la corsa elettorale", e poi "La furia di Trump, la candidata democratica ha annichilito l'ex presidente che ha delirato sull'aborto, sull'avversario virgolettato marxista e sui gatti mangiati dagli Haiti in Ohio". Ha anche attaccato Taylor Swift sull'endorsement, "pagherà un prezzo". E niente, a pagina 2 e 3 appunto chiaramente commentano questo, si parla della vicepresidente e le tre mosse del KO, ma la TV conta poco. Kamala Harris ha consolidato il suo ruolo e mostrato l'estremismo quasi caricaturale dell'avversario, ma i dibattiti valgono sempre meno in questo contesto volatile e polarizzato. La partita rimane apertissima. E tornando alla prima pagina, perché appunto ero andato a spulciare un po' pagina 2 e 3, tornando alla prima pagina ci sono altri due temi. Quella di Draghi è una scomunica del sovranismo. Un anno fa la Commissione Europea ha chiesto a Mario Draghi di redigere un rapporto su come l'Unione dovrebbe mantenere la sua economia ecologica e digitale competitiva in un tempo come il nostro di tensioni globali. Il documento presentato al Parlamento Europeo merita un'attenta lettura, libera da pregiudizi. Si tratta di uno sforzo notevole verso l'integrazione socio-economica e normativa del continente e anche di una risposta forte ai sovranismi incalzati e messi alle strette. Come rispondono i governi di destra alle sfide globali di fronte alle quali si trovano i paesi europei? Che cosa propone Meloni quando promette di considerare gli interessi di nazione prima di tutto? E prosegue a pagina 12 e l'ultima notizia che c'è su questa prima pagina è: Boccia e Meloni KO sulla propaganda. La premier ha imposto per 2 anni la sua narrazione da underdog vincente, ora si è inceppato qualcosa. Sondaggisti e analisti su San Giuliano e il no von der Leyen, errori marchiati, serve un esperto esterno. Io su questo mi fermerei, non so se te c'hai ancora qualche cosa da...
Guarda, io avrei l'ultima prima pagina di Avvenire, poi potremmo anche finire con le prime pagine qui, perché poi la prima pagina di Avvenire è anche abbastanza rapida, nel senso che comunque i temi sono quelli già ampiamente discussi, quindi il dibattito statunitense con la fotonotizia che riporta Kamala in sorpasso Donald contrattacca, e Giorgetti promette sgravi solo per le famiglie con figli, quindi politica estera, politica interna. Diciamo Avvenire si sofferma anche su un tema di politica interna che ha riguardato sempre la giornata di ieri, che a quanto pare è stata una giornata abbastanza coincidata all'interno del Parlamento italiano, perché dice: prove di cittadinanza, emendamento delle opposizioni, Forza Italia vota no, presenteremo un nostro progetto. E poi parla, mette insieme anche siccome siamo nei giorni in cui alcuni istituti scolastici stanno iniziando il nuovo anno scolastico, parte la nuova educazione civica, ma sul concetto di patria il dibattito rimane aperto. Su questo tema si è stato anche discusso già l'anno scorso durante la trasmissione L'ora di Buco, per esempio. Ma proviamo un po' a rileggere dall'interno, da pagina 2, che cosa è successo ieri riguardo al cosiddetto Ius Scholae, perché trovo un pochettino interessante questo dibattito e questa bagarre parlamentare, mettiamola così. Il tentativo di spaccare la maggioranza sullo Ius Scholae non è andato in porto. Infatti, diciamo brevemente, prima di continuare a leggere, ricordiamo che è stato uno dei leitmotiv di quest'estate lo Ius Scholae, soprattutto portato avanti dal ministro degli esteri Tajani, e che poi diciamo ha montato su una polemica su possibili attriti all'interno della maggioranza di governo, quando poi è risultato evidente che quelle dichiarazioni fossero delle dichiarazioni volte esclusivamente a cercare di avere un nuovo spazio, maggiore spazio sia all'interno del governo, ma di conseguenza anche all'interno dei media nazionali. E quindi che cosa è successo ieri? Il tentativo di spaccare la maggioranza sullo Ius Scholae non è andato in porto e ieri l'aula della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni al DDL sicurezza, quello di cui parlavamo prima, il DDL 1660, per la modifica della legge sulla cittadinanza. In primis quello di Azione, che proponeva l'acquisizione dello status di cittadino italiano per i minori figli di immigrati dopo un ciclo scolastico di 10 anni. Esattamente come ha proposto durante la pausa estiva Forza Italia, che però alla fine ha ceduto la linea securitaria degli alleati e si è arresa anche sulle madri detenute. I no sono stati 169, i sì 126 e 3 gli astenuti. E anche il partito guidato da Antonio Tajani ha votato contro. Gli azzurri evidentemente non hanno voluto strappare con la maggioranza, ma non accettano neanche di passare per ipocriti, e hanno spiegato che sono al lavoro su una proposta di legge in materia. Condivideremo con il resto del centrodestra le proposte sullo Ius Scholae, senza abboccare all'emendamento o alla provocazione di gruppi diversi e dalla sinistra, ha chiarito il capogruppo forzista al Senato Maurizio Gasparri. Vogliamo un percorso di studi di 10 anni un percorso di studi, 10 anni di scuola e la verifica sulla conoscenza della lingua e dei principi fondamentali del nostro diritto. Quindi sostanzialmente quella che è stata la polemica di quest'estate tra soprattutto Forza Italia e la Lega, il partito di Salvini in primis, sulla riforma così nominata Ius Scholae, ha visto ieri un passaggio parlamentare che sull'emendamento proposto da Azione ha visto contrari gli stessi eventuali proponenti di quest'estate, giustificati semplicemente dal dire vorremmo farlo a modo nostro. Quindi diciamo questo rende un pochettino plasticamente l'idea delle discussioni parlamentari di questo paese, e direi che a questo punto con le prime pagine abbiamo chiuso, quindi manderei un po' di musica. Thank you.
87.9 sono le frequenze alle quali siete collegati e collegate, sono le 9.03, noi abbiamo letto le prime pagine di questa mattina dei giornali e adesso ci siamo un po' preparati per addentrarci all'interno di questa rassegna. Le prime pagine di questa mattina, diciamo, erano molto incentrate, per chi si fosse collegata da poco, erano molto incentrate, diciamo, sul duello, sul dibattito negli Stati Uniti, Kamala Harris e Trump.
Continuo shift, no?
Esatto. E noi però pensavamo di saltare un po' il dibattito statunitense, che l'abbiamo già visto abbastanza lungamente in queste prime pagine, e pensavamo di partire un po' dalla Palestina, della quale invece si è parlato no zero proprio, nessuna prima, forse quella del Manifesto.
Sì, il Manifesto aveva un piccolo riquadro nella parte bassa in prima pagina che ne parlava, infatti poi adesso lo
esatto, adesso ce lo andiamo a leggere. Sul Corriere della Sera c'è un articolo di mezza pagina, neanche un terzo di pagina, sulla Palestina. Siamo a pagina 16 e titola così: ancora violenza in Cisgiordania, morti 5 palestinesi. Biden, due punti, indignato per l'attivista uccisa. Diciamo che in questo titolo c'è un po', secondo me, un po' tutto come viene trattato il tema dal Corriere della Sera. C'è anche l'ipocrisia statunitense. E appunto, non so, sono sì, un po' rimasto, vabbè, stupito no, però sicuramente per come appunto che ne parlino solo a pagina 16 in un terzo di pagina. Io però appunto magari salterei questo articolo e ci leggi te dal Manifesto.
Sì, vi leggerei dal Manifesto l'articolo di Chiara Cruciati, che appunto, come spesso succede qui durante le rassegne, le firme di Chiara Cruciati e Michele Giorgio sono quelle un po' più puntuali, che riescono a renderci diversi aspetti di quello che sta succedendo nei territori palestinesi nell'ultimo anno. E in questo caso, diciamo, la giornalista si concentra sul fatto, partendo da un raid, un ennesimo raid su una scuola compiuto dall'esercito dell'IDF, dall'esercito di difesa israeliano, fa un'associazione tra quello che appunto sta succedendo nel nostro paese, quindi con il ricominciare dell'anno scolastico e quanto in realtà purtroppo non può succedere a Gaza e nei territori palestinesi. Quindi, a Gaza le scuole sono rifugi insicuri e cimiteri. Ieri è successo di nuovo un raid aereo israeliano sull'istituto scolastico Al-Juni, scusate la pronuncia, nel campo profughi di Nuseirat. Ha ucciso 18 sfollati, tra loro donne, bambini e due membri dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi. 18 i feriti. L'educazione a Gaza è risucchiata in un buco nero, tant'è che, questo lo aggiungo io, nell'anno passato si è anche, diciamo, coniato un nuovo termine per descrivere quello che sta succedendo all'interno dei territori palestinesi, e quello di scolasticidio. Infatti adesso leggeremo anche un po' di numeri che rendono abbastanza chiaro l'idea di quello di cui stiamo parlando. L'educazione a Gaza è risucchiata in un buco nero. Lo scorso anno scolastico è andato in fumo qualche settimana dopo l'inizio. I ragazzi gazawi non siedono in un'aula da 11 mesi, in un pezzo di terra con un tasso di alfabetizzazione del 98%. È una costante tra i palestinesi, in Palestina e in diaspora. Altissimi livelli di istruzione, tanti plurilaureati con la predilezione per le materie scientifiche, ingegneria, medicina, architettura e per la storia. Il diploma non te lo può togliere nessuno, dicono. Per un popolo senza una terra libera e una casa sicura, l'istruzione è qualcosa che non possono sottrarti. L'anno scolastico che dovrebbe aprirsi in questi giorni è già evaporato. Sono 625.000 gli studenti di Gaza esclusi dall'istruzione di questi, scrive l'UNICEF, 45.000 bambini di 6 anni, pronti per iniziare l'equivalente della nostra prima elementare. Nei mesi passati sui social apparivano i video di universitari che discutevano la tesi da remoto, casi eccezionali. Per il resto è buio, il 90% dell'edilizia scolastica è distrutto, e questo secondo me è anche il caso poi di ripeterlo, perché il 90% dell'edilizia scolastica è distrutto, perché pure adesso noi quando parliamo di bombardamenti nella striscia di Gaza, ormai non parliamo più praticamente di bombardamenti su edifici, parliamo di bombardamenti su accampamenti, perché è quello che è rimasto poi sostanzialmente della striscia di Gaza. Il 90% dell'edilizia scolastica è distrutto, con l'ultimo mese che ha visto un'escalation nei bombardamenti mirati contro le scuole tramutate in rifugi. Almeno 750 professori e maestri uccisi. E poi ci sono gli studenti. Secondo il Ministero della Sanità, 11.500 palestinesi in età scolare sono stati ammazzati, altri 19.000, scusatemi, sono orfani. Ieri l'esercito israeliano ha dichiarato che la Al-Jauni era usata da Hamas, quindi la scuola di cui parlavamo in precedenza, dove c'è stato il raid, era usata da Hamas per pianificare attacchi contro le forze israeliane che hanno rioccupato fisicamente Gaza. Copione noto: ricorre ogni volta che l'aviazione colpisce un edificio intoccabile per il diritto internazionale o una zona dichiarata sicura. E mentre prosegue come una corsa a ostacoli la vaccinazione antipolio, un raid contro una casa di Khan Yunis ha ucciso 13 persone, tra cui un bambino. Bombe su un'abitazione anche ad Al-Mawasi, l'area sicura nel sud-ovest, dove martedì 5 megabombe di produzione USA hanno cancellato 20 tende è stata centrata la casa della famiglia Abu Shaluf, 4 morti e 15 feriti. Sempre a sud, a Rafah, nella notte tra martedì e mercoledì, un elicottero israeliano si è schiantato mentre tentava di recuperare un soldato ferito. 2 militari sono morti. Secondo l'esercito, l'incidente al Block Walk, con a bordo membri dell'unità 669, non è stato provocato da fuoco nemico. Qualche ora dopo, il ministro della difesa Gallant si è presentato alla stampa affermando che l'esercito avrebbe trovato un documento del leader militare di Hamas a Khan Yunis, Rafah Salama, in cui sarebbero descritte le perdite subite: il 70% delle armi, il 95% dei razzi, il 50% degli uomini, dice Gallant, parlando di vera crisi del movimento islamico. Di certo l'offensiva ha notevolmente ridotto le capacità militari di Hamas e soprattutto decimate quelle del governo, ma che il movimento sia definitivamente annichilito è negato da analisti, esperti e più di tutto dalla realtà, fatti di scontri di terra e di azioni di guerriglia possibili nonostante 11 mesi di bombardamenti a tappeto da parte di uno degli eserciti meglio equipaggiati del mondo. Prosegue l'offensiva anche in Cisgiordania. Se al Tulkarem restano prigionieri 5 paramedici della Mezzaluna Rossa detenuti martedì, è la città di Tubas a tornare sotto assedio. Ingressi chiusi dalle camionette, ospedale circondato e droni che hanno ucciso 5 palestinesi. A Ramallah Ovest i militari hanno cacciato una famiglia alla propria casa per trasformare in un presidio militare, mentre nel villaggio di Burin, ad agire con i coloni dell'insediamento di Izzar, hanno dato alle fiamme decine di ulivi. Quindi diciamo, questo è il quadro che ci fa un po' Chiara Cruciati in quest'articolo, partendo appunto dalla situazione dell'attacco di ieri alla scuola di Al-Juni, e quindi qual è la condizione dell'istituzione scolastica all'interno dei territori di Gaza, e poi ci fa un resoconto di quali sono stati gli episodi di questi ultimi giorni sia nel territorio di Gaza sia nella Cisgiordania. Poi sulla spalla di destra vuoi continuare tu con qualcosa?
No, io leggerei velocemente l'articolo di sotto, ma giusto l'inizio, di Michele Giorgio, Giordania più voti agli islamisti sostenitori di Gaza, e poi però invece leggiamo per intero l'articolo che stavi iniziando. Come era ampiamente previsto, il fronte d'azione islamico, braccio locale della Fratellanza Islamica e principale partito di opposizione, ha ottenuto un rafforzamento significativo dalle elezioni del 10 settembre per rinnovo della Camera Bassa della Giordania. Ieri sera i risultati non definitivi lo davano a 32 seggi sui 138 dell'Assemblea, un successo frutto, non ci sono dubbi, del protagonismo della IAF, che è il Fronte d'Azione Islamico, nelle strade di Amman e di altre città del regno hashemita, dove dopo il 7 ottobre sono continue le proteste per l'offensiva israeliana che ha distrutto la striscia di Gaza e ucciso oltre 40.000 palestinesi. I raduni con migliaia di persone davanti all'ambasciata israeliana ad Amman sono stati continui in un paese legato allo Stato ebraico da un trattato di pace trentennale, ma dove la popolazione è in prevalenza di origine palestinese e mantiene legati con i parenti in Cisgiordania e Gerusalemme. Poi appunto l'articolo prosegue, siamo a pagina 10 se non sbaglio, sì, siamo a pagina 10 del manifesto, però appunto era giusto per dare anche un quadro e una restituzione di quanto avviene al di fuori poi dei territori palestinesi, in altri stati però è lì vicino, come ad esempio in Giordania. Io a questo punto sì, ti ridarei la parola su un caso che in questi giorni sta occupando anche, cioè ci interessa anche proprio qui in Italia, in particolare anche proprio qui a Roma, che è il caso di Mansur.
Eh sì, perché diciamo Chiara Cruciati, sempre a pagina 10 del manifesto, sulla spalla di destra, si occupa del caso di Mansour, che come ricorderete da questi microfoni ne è stato parlato anche diffusamente riguardo al caso dei tre palestinesi Ananya Esh, Ali Rar e Mansour Dogmosh, che erano detenuti in tre carceri differenti da ormai diversi mesi e che tecnicamente lunedì scorso sarebbero dovuti essere rilasciati, almeno Ali e Mansour, ma così non è stato per Mansour. Infatti, come intitola l'articolo, il caso di Mansour liberato dal carcere e rinchiuso in un CPR. Dalla cella di un carcere a quella di un CPR. Non è mai stata riconquistata la libertà per Mansour Dogmosh, palestinese indagato dal tribunale dell'Aquila insieme ad Ali Rar e Ananya Esh per associazione con finalità di terrorismo internazionale. Lunedì era stato ordinato l'immediato rilascio per Dogmosh, detenuto da marzo a Rossano Calabro, e Irar, detenuto a Ferrara. Ma il primo è stato caricato, quindi Mansour, il primo è stato caricato su una camionetta e condotto nel centro di Ponte Galeria. Il motivo? Una decisione del questore di Cosenza che lo ritiene soggetto socialmente pericoloso, seppure un tribunale ne abbia appena disposto la scarcerazione. Domani è prevista l'udienza per l'eventuale convalida. Però facciamo un passo indietro. Lo scorso marzo, nonostante il rigetto da parte della Corte d'Appello dell'Aquila della richiesta di Israele di estradare Ananya Esh per il fondato timore di torture e abusi, il cittadino palestinese originario di Tulkarem restava nel carcere di Terni, dove era stato condotto un mese prima a causa di un'indagine della DDA per presunti atti di terrorismo in Cisgiordania pianificati dall'Italia. Nello specifico, un attacco a una colonia israeliana. Con Yesh erano stati arrestati anche Irar e Dogmosh. Lunedì scorso il tribunale del riesame del capoluogo abruzzese ha disposto la scarcerazione dei due perché non sussiste, secondo la corte, la gravità giudiziaria tale per tenerli dentro. Va stabilito, spiega il loro legale Flavio Rossi Albertini, se la presunta azione rientri negli atti legittimi di resistenza a un'occupazione o se si siano superati i limiti previsti dal diritto internazionale. Una decisione, quella di lunedì, frutto della sentenza della Cassazione che a luglio aveva annullato il mandato di cattura per i due giovani. A piede libero, mentre l'indagine prosegue, ma non per Mansour, richiedente asilo finito in un CPR. Il trattenimento, secondo gli atti consegnati ieri ai suoi legali, si fonda sull'articolo 6 del decreto legislativo 142/2015, secondo cui il richiedente asilo non può essere condotto in un CPR non a fini di espulsione. E si chiede, Chiara Cruciati, dove? In Cisgiordania? Ma perché è considerato un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, valutazione in capo al questore e che ora richiede la convalida del tribunale. Dogmosh può essere trattenuto per 30 giorni, rinnovabili di 60 fino a un massimo di 12 mesi. È probabile che le ragioni poste a fondamento del trattenimento sia l'indagine tuttora in corso per terrorismo, ci spiega Rossi Albertini. In ogni caso non lo possono espellere, è escluso. A prevalere è il diritto internazionale e il divieto assoluto di espulsione verso territori in cui il soggetto può essere sottoposto a torture e atti disumani e degradanti, possibilità più concreta per una palestinese nella Cisgiordania occupata dalle forze israeliane, tanto concreta per la magistratura italiana da rigettare appena pochi mesi fa l'estradizione di Esh, che invece rimane in una cella del carcere di Terni, scusate. E quindi questo era un po' il resoconto che ci faceva Chiara Cruciati su un caso che sicuramente continueremo a seguire e speriamo che si risolva il prima possibile, ovviamente.
Sì, un caso che continueremo a seguire anche lungo questa mattina, più tardi poi proveremo a continuare a parlarne. E io a questo punto mi sposterei su un altro tema che riguarda sempre la politica estera e magari appunto su questo invece proveremo a essere un po' più brevi. E sono sul Corriere della Sera, la questione insomma russo-ucraina, si parla appunto parecchio dei missili i missili la concessione di sparare i missili in territorio russo. Si parla di questa possibilità, è notizia di questi ultimi giorni la controffensiva russa insomma a più di un mese dall'inizio dell'offensiva ucraina. E siamo a pagina 16 del Corriere della Sera, che titola così: Blinken a Kiev per parlare dei missili. Mosca al contrattacco nel Kursk, riconquistati 10 villaggi. Erdogan dà il sostegno a Zelensky sulla Crimea. Su questo articolo appunto provo ad andare veloce e salterò alcune parti. I responsabili della diplomazia di Stati Uniti e Gran Bretagna hanno viaggiato assieme di notte in treno dalla Polonia fino a Kiev, un'accoppiata di così alto livello, mentre le sirene antiaeree avvertivano dei bombardamenti russi. È già una notizia. Ancora più raro è che assieme a loro sul vagone ci fosse l'ambasciatore ucraino a Londra. Non un diplomatico di carriera, ma quel Valery Zaluzny, che fino a pochi mesi fa era capo di Stato Maggiore a Kiev. L'ex comandante in capo è stato allontanato dal presidente Zelensky perché in disaccordo su come continuare la lotta. Zaluzny sarebbe più incline del suo presidente a un compromesso con Mosca. Che cosa dice? Qui appunto salto una parte, sta parlando David Lammy, che sarebbe l'omologo di Blinken. Grazie per l'aiuto, ma ora concedeteci di sparare i vostri missili in territorio russo. Né Blinken né Lammy hanno detto sì. È probabile che dell'argomento parleranno i loro capi, quindi Starmer e Biden, nell'incontro che ci sarà a Washington domani. Mosca è convinta che il via libera sia questione di giorni, i missili a lungo raggio avranno una risposta appropriata, ha detto il portavoce del Cremlino. Attaccare per difendersi è anche la logica dietro all'incursione ucraina nella regione russa di Kursk a più di un mese dall'inizio. Ora è cominciata la controffensiva di Mosca. Una decina di villaggi della zona grigia sono stati riconquistati, due schieramenti verranno a contatto presto, forse anche nelle prossime ore. E verso la fine di questo articolo si fa un riferimento anche all'Italia, cioè alle posizioni di Meloni. In un messaggio video la premier Giorgia Meloni ha definito l'annessione della Crimea, virgolettato, una gravissima violazione di quel sistema di regole e principi universalmente riconosciuti nella Carta dell'ONU che garantiscono la pacifica convivenza tra le nazioni. Questo è quanto dice il Corriere della Sera riguardo insomma gli ultimi sviluppi di questa guerra. Sicuramente appunto la questione di la possibilità che vengano sparati missili sul territorio russo sarebbe un ulteriore passaggio all'interno di questa guerra, un ulteriore passaggio che va verso quell'escalation insomma che comunque ci tiene tutti e tutte piuttosto preoccupati. Dall'altra parte del tavolo?
Sì, diciamo che dall'altra parte del tavolo c'è un articolo sempre dagli interni di Avvenire. In questo caso a pagina 4, diciamo che un commento che mi verrebbe da fare prima di provare a leggere degli stralci dell'articolo è che sembra quantomeno singolare che si inizi a parlare di questo, che si inizino a rilasciare questo tipo di dichiarazioni dopo pochi giorni che sono state rilasciate delle dichiarazioni da parte di Teheran sulla fornitura di missili alla Russia, quindi diciamo comunque un po' dividendo sempre il conflitto tra questi due grandi poli. Comunque, al di là di questo, diciamo quello che vorrei riportare un pochettino anche sulla stessa lunghezza d'onda dell'articolo che ci hai appena letto tu. E dice: potrebbe essere l'ultima decisione forte dell'amministrazione Biden, presa per imprimere una svolta alla guerra in Ucraina. Un'escalation controllata e concordata tra Kiev e Washington nelle settimane che preludono alle elezioni del 5 novembre per la Casa Bianca. Un virgolettato, ci stiamo lavorando, ha risposto il presidente USA USA ai giornalisti che lo interrogavano sulla possibilità di autorizzare Kiev a usare missili americani a lungo raggio contro il territorio russo. Quegli agognati ATACMS, credo che si pronuncino, che sono appunto i nomi dei missili che Zelensky chiede da mesi. I missili balistici superficie con una gittata variabile tra i 140 e i 300 km, quasi quattro volte gli 80 km concessi finora. Il piano punterebbe a rafforzare seriamente l'Ucraina per costringere la Russia a porre fine alla guerra, e dovrebbe essere presentata a novembre in vista del secondo vertice di pace previsto a fine anno. Quindi sempre, diciamo, rafforzando un pochettino che la pace si costruisce, nella loro retorica ovviamente, come la pace si costruisce con la guerra, e quindi come poi questa debba sempre di più aumentare di intensità. Ad accelerare, appunto qui invece ne parlano, ad accelerare la decisione americana sugli ATACMS avrebbe contribuito l'allarme per la fornitura, smentita dall'Iran ma denunciata da Washington, di missili balistici a Mosca da parte di Teheran. Blinken l'ha definita una minaccia per la sicurezza europea e globale e ha annunciato 717 milioni di dollari di aiuti per la rete energetica, l'acqua potabile e lo sminamento. Accanto a lui il britannico Lammy ha promesso sostegno militare pari a 709 milioni di euro. Centinaia di missili di difesa aerea, decine di migliaia di munizioni di artiglieria e veicoli blindati da consegnare entro l'anno. Dobbiamo opporci all'imperialismo di Vladimir Putin. La nostra sicurezza collettiva dipende da questo. Per il Cremlino la decisione americana sugli ATACMS probabilmente è stata già presa e riceverà una risposta appropriata. Stando al Wall Street Journal, USA e paesi europei sarebbero spingendo Kiev a ridimensionare gli obiettivi in vista dei negoziati. Da parte sua il Ministero della Difesa ucraino ha reso noto l'approvazione dell'uso militare del drone di fabbricazione nazionale Black Widow, e qui continua con altri particolari, diciamo, tecnici riguardo all'armamentario a disposizione dell'Ucraina e in questo frangente, e che trovate sempre appunto a pagina 4 di Avvenire. Su questo tema tu hai qualcos'altro da aggiungere?
No, io su questo tema mi fermerei qua, però continuerei, secondo me oggi facciamo quasi tutta una tirata fino alle 10 senza paura.
Sì, ma manco l'acqua ci abbiamo, ma che ci frega.
Ma non è vero. E darei un ultimo sguardo a quanto avviene al di fuori dei confini italiani e mi sposterei in Germania, però appunto i prossimi temi che trattiamo sono frontiere, migranti e poi concludiamo con DDL sicurezza, carceri, repressione senza aver paura proprio, no?
Esatto, sì, vabbè, diciamo che poi abbiamo fatto questa scelta perché nei successivi spazi redazionali saranno dei temi che comunque continueremo ad approfondire, oltre per il fatto che siano di stretta attualità, ma anche per le corrispondenze che ci avremo, quelli relativi appunto al DDL 1660, quindi ci sembrava più appropriato fare finta che fosse una prosecuzione quasi della rassegna stampa. Quindi.
Esatto, abbiamo detto che domani c'è rimandata l'udienza di Mansur, non mi ricordo? Domani c'è l'udienza di Mansur per appunto quanto abbiamo invece letto prima nell'articolo di Chiara Cruciati. Fatto questo off topic, torniamo sempre al Manifesto. Io leggerei questo articolo a pagina 9: Fortezza Europa, migranti, scontro in Germania, panico nell'UE. E adesso in Germania lo scontro non potrebbe essere più duro. Come annunciato dalla ministra dell'Interno Nancy Faeser, lunedì prossimo il paese chiuderà le sue frontiere per 6 mesi. Prima mossa del giro di vita pensato dal esecutivo. Semaforo per fermare gli arrivi dei migranti. Le speranze del cancelliere Scholz di creare sulle nuove misure un'alleanza con la CDU-CSU capace di fermare l'ascesa dell'estrema destra dell'AfD. è naufragata però miseramente per la marcia indietro dei cristiano-democratici di mettere la faccia su provvedimenti ritenuti ancora insufficienti, come il leader dell'opposizione Merz, Friedrich Merz, che ha accusato il governo di essere incapace di agire e senza guida. Giudizio secco che ha inasprito ulteriormente la situazione. Voi siete il tipo di politico che crede che la politica migratoria si possa risolvere con un'intervista sulla Bild, ha detto ai parlamentari CDU-CSU, che ha anche accusato di parlare e non fare nulla. Ancora virgolettato: per questo ci siamo impegnati ad agire, ha spiegato il cancelliere, a differenza di molti decenni di cristiano-democratici che non l'hanno fatto. Ancora che Wir schaffen das, il ce la faremo pronunciato da Angela Merkel nel 2015, quando aprì le porte del paese a quasi un milione di profughi. Dopo gli attentati jihadisti delle scorse settimane, sia i partiti al governo che quelli all'opposizione sanno che ancora una volta il tema migranti sarà decisivo delle scelte degli elettori. E in ballo non ci sono solo le elezioni locali, come quelle che si terranno prossimamente in Brandeburgo, ma anche quelle federali previste, salvo colpi di scena, tra un anno. Non a caso la AfD è tornata anche ieri a soffiare sul fuoco, chiedendo uno stop all'ingresso dei migranti per almeno 5 anni. Mentre il Land del Nordern Westfalia ha approvato un pacchetto misure anti-migranti che assegna maggiori poteri alla polizia e impone regole di rimpatrio più severe. L'articolo prosegue, io invece mi avvicinerei verso la conclusione della lettura di questo. Nessun commento per ora alle spiegazioni di Fraser da parte della Commissione, solo la presa di posizione da parte della portavoce comunitaria in materia di immigrazione, Anita Hipper, che però appare significativa del disappunto che corre tra i vertici europei. Hipper ha infatti ricordato come la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne deve essere una misura di ultima istanza per i governi, che devono dimostrare che si tratta di una risposta necessaria e proporzionata. Ben diverso il commento di Viktor Orban, da sempre sostenitore della chiusura delle frontiere in chiave antimigrante. Cancelliere Scholz, benvenuto nel club, ha scritto su X il leader ungherese. Io su questo ti darei direttamente la parola a quanto avviene invece qua.
Esatto, perché parlavamo appunto di frontiere e migrazioni, e diciamo che un articolo che ci è sembrato interessante da riportare durante questa rassegna è quello che si trova a pagina 8 del manifesto, e riguarda appunto quanto successo sul suolo italiano, su quanto sta succedendo sul suolo italiano. Procedure accelerate, prime due rimpatri da Porto Empedocle. Piantedosi esulta. Si tratta di due cittadini tunisini, per uno di ieri udienza per la protezione in tribunale, si è collegato da Sfax. Articolo appunto di Gianandrea Merli. Leggerò, non lo leggerò interamente per questioni di tempo purtroppo, e quindi vi riporto un po' uno stralcio un sunto. Rimpatriati i primi due stranieri grazie alle procedure accelerate alle frontiere. Un efficace strumento di contrasto all'immigrazione irregolare, inserito anche grazie all'Italia nel nuovo patto migrazioni e asilo. È un tweet raggiante che lo diffuso ieri mattina dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
Dal punto di vista del governo, le ragioni di esultare ci sono tutte. Non si tratta di rimpatri come gli altri. Sono stati realizzati con le nuove procedure express, entrate in funzione nel centro di trattenimento di Porto Empedocle, aperta in fretta e in furia ad agosto. Il primo tentativo di applicarle nell'analoga struttura di Modica Pozzallo era naufragato perché i giudici di Catania avevano rimesso in libertà i richiedenti asilo. Trasferito il ruolo di reclusione, la competenza è passata a Palermo. Questo tribunale, in virtù di una modifica normativa intervenuta a maggio, ha dato il via libera alla detenzione in alcuni casi, sempre di cittadini tunisini, in altri no. Il tribunale di Palermo, il Viminale, ha avvisato il tribunale di Palermo che i numeri di Porto Empedocle aumenteranno. Deve prepararsi a un ritmo serrato di convalide. L'implementazione dell'iter accelerato passerà anche per il centro di Modica Pozzallo. È vuoto dall'autunno scorso, ma potrebbe tornare a riempirsi nei prossimi giorni, soprattutto se ci saranno nuovi sbarchi a Pozzallo. Sono le prove generali per i centri in Albania. Non apriranno prima di ottobre, ma resta da vedere se i precedenti che ieri hanno fatto gioire i piantedosi saranno replicati oltre Adriatico, dove la base giuridica del trattenimento è ancora più controversa. Quindi, diciamo, sempre per ricapitolare, questo è un articolo che si trova a pagina 8. Io ho saltato, appunto per motivi di tempo, la parte centrale dell'articolo che descrive un pochettino le vicende di uno dei migranti coinvolti in questo processo di espulsione da parte dello Stato italiano. Quindi da questa parte della scrivania su questo tema direi che ci siamo.
Su questo tema ci siamo, e secondo me appunto questo tema ci apre un po' le porte, ci introduce poi a tutto il DDL sicurezza e le nuove norme che vogliono, insomma, che stanno passando piano piano al Parlamento, sì, a partire dal DDL 1660, ma in generale poi tutto quello che sta accadendo, perché appunto questo DDL andrebbe letto anche alla luce di tutte le altre leggi, riforme e decreti che stanno facendo, in generale del premierato ad esempio, ma come dell'autonomia differenziata e quello anche che è anche, come dire, secondo me in continuità con le leggi e i decreti sicurezza che sono stati fatti precedentemente anche dai governi cosiddetti di sinistra, perché penso che non ci possa essere DDL 1660 senza decreto Minniti precedentemente, e come non ci può essere appunto, insomma, quanto hai letto poc'anzi, senza il memorandum con la Libia, eccetera. Quindi ecco, provarne ad avere secondo me una lettura complessiva in questo senso, secondo me può essere una buona chiave di lettura, una buona prospettiva. Prima quindi di aprire i microfoni su quest'ultima, cioè di leggere questi ultimi articoli su questi temi, io mi prenderei veramente un minuto e mezzo di pausa, giusto per dividerci la lettura, e torniamo in voce. Roll down the street.
looking for my baby, and I wonder what can she be.
Quando sono le 9.42 di, non mi ricordo, 12 settembre, giovedì 12 settembre, questa è Radio Onda Rossa e continua, va verso la chiusura, la rassegna stampa di giornata, e continuiamo leggendo un articolo dagli interni del Corriere della Sera, da pagina 12 precisamente, che riguarda appunto, come diceva prima l'altra voce dall'altra parte della scrivania, che riguarda l'inizio della discussione parlamentare che c'è stato riguardo al DDL 1660, il cosiddetto DDL sicurezza, e che diciamo è iniziata ieri questa discussione parlamentare. Durerà per un tot di ore, circa 23 da quello che io vado a memoria, se potrei facilmente sbagliarmi, e che ovviamente questo non è, non c'è bisogno di dirlo, le mozioni presentate dalla sedicente opposizione sono, se non blande, quantomeno nulle. Quindi intanto leggiamo questo articolo. Carcere a chi blocca strade e binari e fino a 7 anni per chi occupa case. Primo sì alla Camera, opposizione all'attacco. E poi l'articolo chiude sullo Ius Cole, ma su questo tralasciamo perché ne abbiamo già parlato precedentemente. Nuovo reato per chi occupa abusivamente le case con pene fino a 7 anni e carcere per i manifestanti che occupano la strada o i binari. La maggioranza c'entra un 1-2 che mette fine ai tempi dei reati giustificabili, rivendica Fratelli d'Italia. Le opposizioni unite insorgono contro la nomina liberticida che trasforma in illecito penale la manifestazione del dissenso. A Montecitorio si discutono gli emendamenti al DDL sicurezza. All'articolo 10 si inserisce la previsione di un nuovo reato, quello di occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio o altri. Superfluo, attacca il PD. Esistono già articoli del codice penale che ricomprendono questo reato. e all'articolo 14 viene introdotta la stretta alle manifestazioni come quelle ripetutamente messe in atto dai giovani di ultima generazione con sit-in e blocchi del traffico contro la crisi climatica. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni se il fatto è commesso da più persone riunite, quindi diciamo in qualche modo dovrebbe esserci un blocco statale fatto da un'unica persona, non, questo è anche un po' poco chiaro. Si indigna Laura Boldrini del PD. Questo governo vuole tappare la bocca a chi protesta in modo pacifico, come fa Putin a Mosca. A lavoratori e attivisti voi rispondete mandandoli in carcere. Per Sergio Costa del Movimento 5 Stelle, prevedere il carcere per chi esprime il dissenso va contro la Costituzione. Diciamo, a margine di questo articolo, prima di cederti la parola, mi viene semplicemente ad aggiungere quello e sottolineare quello che dicevi tu prima, cioè che comunque ovviamente quello di cui stiamo parlando è un DDL particolarmente duro, di un governo reazionario, e quindi comunque aggiunge dei reati e delle pene molto più massicce rispetto a quelle precedenti, ma il DDL 1660 esiste solamente perché gli ultimi anni hanno permesso a questo DDL di esistere, cioè quindi con i vari decreti sicurezza che portano le firme di Minniti, di Salvini, quindi di governi di vari tipi, verdi, gialli, rossi, e se si possono definire tali. E quindi fondamentalmente faceva semplicemente riflettere, certo, leggendo le dichiarazioni
di Boldrini. Certo, ma quando mai queste persone sono state al fianco delle lotte, ad esempio? Ma noi continueremo in realtà, perché io sono a pagina 12 della Stampa, che riporta un po' il dibattito parlamentare, quindi insomma questa, non so come dire, questa nausea in realtà un po' tornerà. E anche se provo a essere un po' più veloce, siamo a pagina 12 della Stampa. DDL sicurezza, tensioni sulle madri detenute, Forza Italia frena e si allinea alla maggioranza. L'estate dei diritti di Forza Italia scolorisce alla prova dell'aula di Montecitorio. Sullo Ius Scholae e le madri detenute il Partito dei Tajani cede il passo alla linea imposta da Lega e Fratelli d'Italia. Durante l'esame sul disegno di legge sicurezza i deputati azzurri votano contro tutti gli emendamenti delle opposizioni sulla cittadinanza, compreso il testo di azione per legare lo Ius Scholae al compimento di un ciclo di studi di almeno 10 anni, come proposto dai forzisti. Serve una riforma complessiva, ci stiamo lavorando, promette il deputato di Forza Italia Paolo Emilio Rosso. Ma non sarà l'unico dietro fronte della giornata. Dopo ore di risposte evasive e trattative, Forza Italia rinuncia ad ammorbidire le norme sulle madri detenute. Il disegno di legge cancella il rinvio obbligatorio della pena per le donne incinta e con figli fino a un anno. Un emendamento dei deputati azzurri Paolo Emilio Russo, Anna Rita Patriarca e Rita Dalla Chiesa chiedeva di ripristinarlo. Qui si introduce appunto un altro degli aspetti di questo DDL che tiene appunto le donne incinta in carcere, a dimostrazione che questo DDL veramente copre tutti i campi e ce n'è un po' per tutti e tutte. Ma gli alleati hanno fatto muro e hanno vinto. La proposta di modifica è stata ritirata e sostituita con un testo dei relatori. Due punti: prevede che entro il 31 ottobre di ciascun anno il governo presenti al Parlamento una relazione sulle condizioni in carcere di donne incinte e madri con figli di meno di 3 anni. Ma quale relazione? Questa attività già esiste, la fa il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute, nota il segretario di Più Europa, Maggi. Dopo quello sullo Ius Scola arriva il secondo bluff di giornata da parte di Forza Italia, ancora virgolettato. La critica delle opposizioni è corale. Per tutta l'estate, attacca la responsabile giustizia PD Serracchiani, Tajani ha detto che il partito si sarebbe impegnato per norme di civiltà come lo Ius Scola e l'abolizione del carcere per i bambini. Parole vuote. Per Forza Italia la civiltà finisce sulla porta di Palazzo Chigi. Davide Faraone, presidente dei deputati di Italia Viva, punta il dito contro l'ennesimo passo indietro degli azzurri. Ridicoli. AVS parla di voltafaccia e figuraccia del partito di Tajani. Chiaramente appunto qui emerge un po' tutta quell'ipocrisia di cui parlavamo, anche secondo me delle parti più a sinistra come AVS, appunto, che l'ultima grande proposta di sinistra che hanno fatto è stata quella di penalizzare, continuare appunto con questa penalizzazione per questa volta era per i cantanti neomelodici e quant'altro. L'esame del disegno di legge sicurezza non è ancora concluso, ma gli articoli approvati finora infiammano il centro-sinistra. In testa la norma ribattezzata anti-Gandhi: chi blocca un'infrastruttura, una strada o una ferrovia rischia il carcere fino a un mese, che è quanto appunto stavamo leggendo poc'anzi dall'altro quotidiano, il Corriere. Se è in gruppo può andare incontro alla reclusione dai 6 mesi a 2 anni. È una fattispecie sartoriale per le proteste degli ecoattivisti. E, virgolettato, se un migliaio di studenti occupa una strada rischia di incorrere in un reato penale, sottolinea il deputato PD Gianni Cuperlo. Ancora virgolettato, il carcere per chi esprime il dissenso è liberticida e va contro la Costituzione, commenta il vicepresidente Movimento 5 Stelle della Camera Sergio Costa, ex ministro dell'Ambiente. L'articolo, aggiunge, è chiaramente mirato a vietare le manifestazioni dell'attivismo ambientale. Qui appunto si ricordano evidentemente solo delle manifestazioni dell'attivismo ambientale, che sicuramente negli ultimi anni sono state protagoniste, ma certo, insomma, non è l'unico campo di battaglia, anzi. Il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, denuncia la svolta illiberale di un governo che non è in grado di gestire il dissenso. Passa con i voti della maggioranza anche l'aggravante per i reati compiuti nelle stazioni o sui treni e la stretta per chi occupa abusivamente gli immobili. Il reato verrà fino a 7 anni di carcere. Esulta il leader del Carroccio Salvini: grande vittoria per una battaglia storica della Lega. Tolleranza zero.
E ok, con questa bella dose di entusiasmo concludiamo questa rassegna sempre parlando del DDL 1660, ma in questo caso leggiamo un'analisi di Patrizio Gonnella a pagina 11 del Manifesto, che riguarda quanto previsto per le carceri, e adesso leggeremo un po' l'analisi, la breve analisi di Patrizio Gonnella, e mi fa quantomeno sorridere sempre un pochettino ripensando a poche settimane fa, un mesetto fa, quando si parlava tanto di carcere sui media principali della stampa italiana, come poi ci fossero delle dichiarazioni di Nordio, di vari ministri, no, in cui parlavano della problematica delle carceri, e vediamo adesso come pensano poi loro di gestirla questa situazione. In materia di sicurezza, il governo va avanti per la sua strada, lastricata di violazioni allo Stato di diritto, e va avanti nonostante le dure e circostanziate obiezioni giunte da organismi internazionali come l'OCSE. Il DDL sicurezza in discussione alla Camera è un vaso di Pandora che va scoperchiato. Tra le tante norme in esso presenti che criminalizzano il dissenso, colpiscono gli immigrati, puniscono i poveri, ve n'è una che costituisce un attacco alla democrazia costituzionale. Si tratta del nuovo delitto di rivolta penitenziaria, e questo infatti è un nuovo delitto, che uno dei nuovi delitti che dobbiamo a quello che potrebbe passare, ma probabilmente passerà, staremo a vedere, speriamo di no, come nuovo disegno di legge, come nuova legge. Nonostante in aula il governo l'abbia riformulato resta intatto l'impianto illiberale, violento, antisociale. Sono puniti con pene elevatissime coloro che, in un carcere o in un CPR, partecipano a una rivolta con violenza, minaccia o resistenza agli ordini impartiti. Non si definisce cosa è la rivolta, ma si punisce chi vi partecipa, seppur passivamente. E si definisce la resistenza passiva come l'impedimento di ordini finalizzati a garantire l'ordine e la sicurezza, le due magiche parole che giustificherebbero la nuova ondata repressiva. Si tratta di una norma così truce alla quale neanche Rocco, giurista del regime fascista e autore del codice penale del 1930, aveva pensato. È una norma che in primo luogo difetta del principio di tassatività delle condotte materiali costituenti reato. Non si capisce quali sono le azioni violente o non violente che determinano il meta delitto di rivolta. Ogni atto di violenza o minaccia o di resistenza attiva è infatti già perseguito dal codice penale. Cosa li trasforma in rivolta? Non è dato sapersi, ma è anche una norma che viola in modo plastico il principio di offensività, in base al quale si possono prevedere delitti solo se ledono beni o interessi costituzionalmente rilevanti. Non si capisce quale sia il bene offeso da una protesta non violenta. La punizione di chi in forma non violenta disobbedisce a un ordine qualsiasi di un agente trasforma quest'ultimo in un despota da cui dipenderà la sorte del detenuto, che lo si vorrebbe trasformare in un uomo obbediente e costretto a camminare a testa bassa, come nella ronda dei carcerati di Van Gogh o nelle immagini delle presunte torture del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Trasformare chi protesta fin anche pacificamente in un rivoltoso punibile sino a 8 anni di galera significa violare la libertà di pensiero, io aggiungerei ulteriori 8 anni di galera, il diritto di critica e subordinare il tutto a generiche esigenze di ordine e sicurezza. Non è stato neanche scritto che l'ordine debba essere legittimo. Di fronte alle tensioni che vi sono state nelle carceri in estate, come nella migliore tradizione, spunta l'arma della repressione e non della comprensione e dell'ascolto. I rischi che potrebbero derivare dalla nuova norma sono enormi. Provo ad esemplificare. Caso A. 3 giovani ragazzi detenuti non escono dalle celle di fronte alla richiesta di essere portati in isolamento. Caso B. 3 detenuti si rifiutano di mangiare o bere per uno sciopero della fame o della sete. Caso C, 3 detenuti si rifiutano di smettere di protestare con la battitura delle celle. 3 casi di ordinaria vita detentiva che da ora in poi sono trasformati da richieste di aiuto o ascolto in delitti. La norma, si spera, in un futuro non passerà le porte della legittimità costituzionale. Nel frattempo, chiunque abbia a cuore lo Stato di diritto, giuristi, penalisti, costituzionalisti, politici liberali o progressisti, esprima la sua protesta e indignazione affinché il governo torni sui suoi passi. Quelli finora solcati si avvicinano alle democrazie illiberali e ci allontanano da chi ha dato vita e la libertà per gli articoli 13 e 27 della Costituzione. Così chiude Patrizio Gonnella.
Beh sì, e questo appunto emerge secondo me sia da un lato un po' la trasformazione proprio dello Stato, cioè non che fossimo affezionati a quello precedente, però appunto sicuramente è un cambio di passo notevole e da segnalare, cioè lo Stato appunto per come è stato conosciuto, come dire, negli anni 90 e dopo si sta ulteriormente cambiando e limitando proprio ogni possibilità di critica, cioè qui si mette alla pena, si va a penalizzare appunto anche proprio la resistenza passiva, cioè che significa proprio che non ci si può più in nessun modo sottrarsi a un ordine, appunto la dicotomia che c'è stata, come dire, fino a mo', che anch'essa andava respinta, però ad esempio fra violento e non violento cambia proprio in o ubbediente o come dire indisciplinato, inosservante dell'ordine che ti viene impartito, cioè effettivamente se ad esempio si faceva l'esempio delle carceri, no? Se uno in un carcere non non esegue l'ordine che gli viene impartito, come può essere anche rientra in cella o esci dalla cella o appunto oppure che si metta in campo una forma di protesta non violenta, come appunto lo sciopero della fame, una pratica che negli ultimi anni nelle carceri comunque è stata piuttosto protagonista. Sono tutti motivi di continua penalizzazione e continua, come dire, carcere.
Non mi ricordo, se ti interrompo, qui in questa analisi si parlava appunto del codice Rocco, quindi del codice del ventennio fascista, e si diceva come neanche nel codice Rocco misure così tanto forti e repressive fossero state contemplate. Non mi ricordo se mi sbaglio, giusto per rendere un po' plasticamente che cosa fosse il codice Rocco, se nel codice Rocco c'era questa era diciamo i detenuti, le detenute erano obbligati e obbligate a quando camminavano all'interno delle carceri o si muovevano verso le carceri a stare con la testa bassa e non guardare verso l'alto. Questa era una delle cose che in realtà non sono sicuro, però era semplicemente per rendere un'idea di un qualcosa che è facilmente intuibile.
Beh sì, sicuramente appunto se il codice Rocco è quello che anche che fino ad ora è stato messo in atto, appunto oggi c'è un inasprimento di quello a cui addirittura quel codice insomma non era arrivato. Io comunque con questo mi direi che possiamo concludere in realtà la lettura dei giornali di questa mattina, e anche le campane ci ricordano che sono le 10 e che noi a breve ci colleghiamo con la Sicilia, con un compagno che ci parla appunto anche lì di lotte che ci sono. E anche dell'impatto che questo DDL può avere in queste lotte.